Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tatino. Questa mattina sono tornati con noi dopo diverso tempo, ma sempre presenti e sempre amici della radio. Sono appunto l'avvocato Francesca Pieri del Foro di Perugia, coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità AIGA, cioè Associazione Giovani Avvocati di Perugia, membro del Dipartimento Antiviolenza Fondazione Tommaso Bucciarelli AIGA Internazionale, nonché vicepresidente dell'Associazione Il Coraggio della Paura. Buongiorno Francesca Pieri.
Buongiorno Elisabetta, grazie per l'invito.
Grazie a voi perché siete sempre disponibili e poi parliamo di argomenti molto molto attuali e che si devono conoscere sicuramente. E poi non dimentichiamo, perché siamo cavalieri, però c'è anche lui, ci sono anche gli uomini, l'avvocato Giacomo Mancini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Non tutti i maschi vengono.
Oh, questa è una bella frase. Che è membro del consiglio direttivo della Camera Civile di Perugia e del Lions Club Gubbio, è consulente dal 2003 di una casa famiglia che accoglie minori e ragazzi madri sempre nel comune di Gubbio, nonché tutore. Entrambi siete due portavoci dell'antiviolenza, così vi posso definire in maniera molto semplice, ma chiara e diretta. Questa mattina però parliamo di bullismo e cyberbullismo in particolare. Inizierei subito con l'avvocato Francesca Pieri. Quali sono le cause di bullismo e cyberbullismo?
Innanzitutto buongiorno, e è chiaro che dobbiamo fare prima una sorta di chiarezza, nel senso che parliamo di questi fenomeni facendo riferimento a due fenomeni similari ma profondamente diversi. Infatti parliamo di bullismo quando c'è appunto un atto di violenza, più atti di violenza verso la vittima che subisce questa violenza di tipo fisico e di tipo psicologico, e diciamo che è quel fenomeno che conosciamo un po' tutti, che risale a tanto tanto tempo fa. Per quanto riguarda invece il cyberbullismo, possiamo definirlo come una sorta di bullismo di nuova generazione, perché ovviamente legato agli strumenti informatici, gli strumenti telematici, e naturalmente è un tipo di violenza molto diversa ma altrettanto subdola e pericolosa. Sappiamo che il legislatore ha preso coscienza soprattutto di quest'ultimo fenomeno solo da qualche anno, e questo perché la cronaca ci ricorda che sono tantissime le vittime di cyberbullismo in particolare, e nel 2017 appunto è stata emanata una legge a tutela delle vittime di cyberbullismo e di bullismo, proprio per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni. Poi magari ne parleremo anche dopo e approfondiremo l'argomento. Mi chiedi quali sono le cause. Io ti dico, posso risponderti sulla base di quella che è la mia esperienza pratica con l'associazione e con i vari dipartimenti di cui faccio parte. Ormai da anni andiamo all'interno delle scuole e incontriamo tanti ragazzi di varie fasce d'età, e devo dire che la mia idea è sempre più rivolta ad una crisi di valori, ad un problema culturale che sembra quasi insormontabile, e che lego anche a quello che è un altro cancro del nostro sistema, che riguarda appunto la violenza contro le donne. Diciamo che vanno di pari passo purtroppo questi fenomeni. Per quanto riguarda in particolare il bullismo, il cyberbullismo, e quindi il disagio che provano le vittime di questo tipo di violenza, nasce senza dubbio anche da una crisi di valori appunto senza precedenti, che ha portato ad una rottura sostanziale del patto di fiducia tra scuola e famiglia, perché questo non possiamo girarci intorno, è la realtà, lo riconoscono nelle scuole, lo riconoscono le famiglie, e purtroppo questo diciamo crea un disorientamento particolare per i ragazzi, sia il ragazzo carnefice ma anche il ragazzo appunto vittima. E poi devo dire che un'altra cosa che ho notato è che uno dei mali più grandi del nostro secolo è la noia, tra i ragazzi. È la noia che porta molti adolescenti poi a riempire questi vuoti con atti di, chiamiamola adrenalina, ma in senso negativo, che comportano poi anche atti di violenza nei confronti di propri coetanei. E un esempio di questo, per me c'è un esempio molto lampante purtroppo, che è quello che accadde, non so se ricordate, nel 2019 a Manduria, in Puglia, quando venne torturato e seviziato un uomo di circa 60 anni da adolescenti, che oggi per la maggior parte sono in carcere, e questi adolescenti sostanzialmente erano in cerca di divertimento, filmavano le torture, filmavano le sevizie, poi quest'uomo è deceduto a seguito proprio di questi atti. Ma quello che è più sconcertante in questo evento, senza che scendiamo appunto nei particolari, sono le giustificazioni assurde che sono state date al pubblico ministero quando questi ragazzi sono stati interrogati. Le prime cose che hanno detto: ci annoiavamo, non sapevamo che fare, abbiamo fatto una bravata. Ma ancora più assurde sono le dichiarazioni che i genitori di questi ragazzi hanno fatto ai giornali, a delle testate giornalistiche, dove sostanzialmente hanno riconosciuto lo sbaglio dei propri figli, però hanno anche detto: qua poi non ci sono i bar, c'è solo qualche bar, non ci sono servizi, non ci sono divertimenti, i nostri figli si annoiano. Comunque non siamo genitori di mostri. Ecco, queste sono state le dichiarazioni pubbliche fatte a testate giornalistiche. Quindi purtroppo, oltre alla crisi di valore, c'è anche appunto il problema della noia, un problema molto semplice quanto drammatico.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Mente locale.
Con noi questa mattina a Mente locale l'avvocato Francesca Pieri e l'avvocato Giacomo Mancini. Parliamo di bullismo e cyberbullismo. E stando ai dati statistici, avvocato Mancini, questi dati come sono cambiati nel tempo? Ad oggi come i numeri, ecco, diamoci un'idea quantitativa.
Purtroppo la pandemia di certo non ha aiutato il fenomeno, non ha aiutato a prevenire il fenomeno, anzi l'ha accentuato, e addirittura in paesi come l'America si parla anche addirittura di un raddoppio delle percentuali di ragazzi che hanno subito cyberbullismo. Tornando da noi in Italia, chiaramente ormai siamo anche qua in Italia in un'epoca digitale 3.0, dove i bambini, i ragazzini, i giovani e adolescenti decidono quali contenuti immettere in rete e quali, e da ciò ne deriva a volte proprio un uso a dir poco distorto della stessa rete informatica. In Italia ho fatto un osservatorio in difesa, proprio così si chiama, in difesa della, sempre su spinta appunto di varie organizzazioni no profit che hanno aderito alle campagne contro il bullismo, ha realizzato un questionario sottoposto a 6.000 adolescenti dai 13 ai 23 anni provenienti da tutta Italia. Rileva che il 68% di loro dichiara di aver assistito ad episodi di bullismo o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%. Ragazzi e ragazze esprimono sofferenza per episodi di violenza psicologica da parte di coetanei, e sono il 42%, diciamo tra virgolette, i cornefici che si rivolgono nei confronti delle loro prede, e in particolare il 44%, quasi 45% delle ragazze segnala il forte disagio proveniente da ricevere commenti non graditi dei ragazzi, più che altro di carattere sessuale online. Dall'altro, l'8,02, solamente l'8% delle ragazze ammette di aver compiuto atti di bullismo e cyberbullismo, e i ragazzi maschi sono un pochino più, il 14,76%, quindi quasi il 15%. Quindi in ogni caso, sia tra carnefici che fra le vittime, 6 ragazzi su 10 si dichiarano non sicuri di sentirsi protetti dal sistema online, e sono le ragazze ad avere proprio più paura, perché soprattutto per quanto riguarda il caso del revenge porn, sono addirittura il 61% di loro che, se di regola sono le ragazze che mandano particolari foto ai propri fidanzati, magari perché sono gli stessi che le richiedono, cadono in quel famoso tranello appunto di essere più accondiscendenti e fare e mettersi sul web in maniera più senza pudore rispetto al sesso maschile. Tra i rischi maggiori che entrambi con chi si pongono al primo posto, al 66% è proprio la paura di essere cyberbullizzati, e per i maschi poi c'è la paura per la privacy, e per le femmine lo stalking e il revenge porn, dicevo. Proprio per questo noi, qua concludo, con la collega Pieri siamo proprio andati gli ultimi anni proprio nelle scuole, ma non solo a rivolgersi agli alunni, ma abbiamo cercato di coinvolgere in occasioni, siamo stati più fortunati, in altre occasioni meno fortunati, anche i genitori. Devo dire che la presenza dei genitori è stata non tanto, diciamo, di un numero affluente tanto grande, e questo rispecchia anche quello che diceva precedentemente la collega Pieri sulla risposta dei genitori dei ragazzi. E noi abbiamo cercato di rivolgersi anche ai loro genitori e anche agli insegnanti, proprio per far capire che a livello penale per i ragazzi ultra 14 anni la responsabilità è diretta. Per quanto riguarda però i minori fino all'età 18 anni compiuta, sono i genitori e gli insegnanti che rispondono civilmente dell'uso scorretto da parte dei minori della rete informatica, rispondono ovviamente con risarcire la vittima. Abbiamo, grazie alla dottoressa Mariella Marinangeli del Policlinico Mazzatinti di Gubbio, siamo andati a parlare con la collega Pieri proprio nell'autunno 19-20 pre-Covid, pre-pandemia, ai ragazzi del liceo, e abbiamo proprio un progetto che ha avuto più giornate, sia mattina che pomeriggio, con alunni, genitori e insegnanti, proprio ad avventare oggetto l'educazione del minore ad un utilizzo consapevole della rete internet. Progetto che abbiamo riproposto durante la pandemia, ma ovviamente siamo stati costretti a farlo da remoto, con una scuola di Santa Anatolia in Narco, e diciamo proprio era un progetto vero e proprio di legalità. L'abbiamo intitolato Il rispetto dell'UEB contrasta fenomeni di bullismo, cyberbullismo e altri reati. La collega si era occupata che i minori possono compiere con l'utilizzo errato della rete informatica e chiaramente le conseguenze giuridiche. Questi progetti sono stati sposati dalle nostre associazioni di categoria, appunto AICA per quanto riguarda la collega e per me la Camera Civile di Perugia, con un convegno accreditato dal nostro ordine e con la collaborazione del Sole 24 Ore, che ha proprio avuto ad oggetto il bullismo e cyberbullismo. Abbiamo parlato ovviamente sia dei profili normativi che delle sentenze delle nostre autorità giudiziarie, che se ne occupano sino alla Suprema Corte di casi di bullismo, cyberbullismo e ovviamente dell'ambito più che altro scolastico.
È stato Bill. Già. Proprio Bill. Non è incredibile. È stato Billy Blue. Billy Blue. Billy Blue. Dico sul serio. Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro. E lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale, gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale, lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente, si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera, e tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera, sì perché è stato Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Ti ricordi di me? Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto ti aiuto. E era Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue, e dai abbracciami. E così è stato Billy a salvarti la pelle, quel ragazzo magro magro che ti stava sulle palle. No, ma quale odio, ma non nessun rancore, eri tu quello più debole, tu dentro stavi male. Perciò venivi a scuola, scaricavi sul mio banco veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco. Ma adesso lo hai capito, lo vedo dal tuo viso, la forza del più forte è chiusa in un sorriso. Ti ricordi di me? Io sono solo uno di tanti mille blu, quelle vittime di un bullo che ogni giorno li tormenta. Ma bulli non si nasce, no, lo si diventa quando hai una famiglia distratta e disattenta. E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
Ciao, sono Denise Tantucci. Oggi vi parlo di Rocchetta e di idratazione della pelle. Rocchetta è la mia amica per la pelle. Ogni mattina sul set ne bevo un bicchiere bello pieno, perché giorno dopo giorno Rocchetta mi depura e idrata in modo naturale, favorendo la luminosità della mia pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Vente locali.
Ancora con noi questa mattina a Mente Locale l'avvocato Francesca Pieri e l'avvocato Giacomo Mancini. Abbiamo parlato negli spazi precedenti di come il bullismo e il cyberbullismo sia cresciuto in maniera anche esponenziale, vuoi anche l'effetto della pandemia da Covid, quindi si è stati in casa, i ragazzi sono stati esposti comunque a possiamo chiamare avvocati violenze cyber, cioè comunque più esposti alla tecnologia, quindi sono saliti i dati. L'avvocato infatti Mancini prima ha ben delineato la situazione a livello numerico di bullismo e cyberbullismo, quanti ragazzi, ragazze e che tipo di bullismo prevale. Avvocato Francesca Pieri, le leggi e le tutele per le vittime di questi fenomeni in Italia?
Dunque, come accennavo prima, il legislatore si è svegliato un po' tardi, ma diciamo che l'intervento del legislatore è stato un intervento accolto con grande favore, ma come dicevo figlio di una situazione emergenziale, come sempre il parallelismo mi sembra insomma quasi d'obbligo, come è stata la legge sul cosiddetto codice rosso in tema di violenza contro le donne. Sono tutti provvedimenti che nascono appunto in un momento di massima emergenza e quindi come tale presentano poi degli aspetti di criticità, non solo degli aspetti positivi. Dobbiamo fare chiarezza su un aspetto che molto spesso purtroppo ascolto e sento appunto che viene frainteso. Oggi nel nostro sistema specie penale non esiste il cosiddetto reato di cyberbullismo, quindi dobbiamo sgomberare il campo da questi equivoci. Nel nostro codice esistono tanti reati che esistevano già da prima della legge del 2017 contro il cyberbullismo, quindi sostanzialmente le fattispecie criminose che vengono commesse da ragazzi imputabili erano già tutelate dal nostro sistema giuridico, questo senza dubbio. Questa legge, la legge 71, che è stata emanata il 29 maggio del 2017, quindi entrata in vigore qualche anno fa, altro non ha fatto che creare soprattutto dei rimedi efficaci ed immediati soprattutto per diciamo quelle condotte che vengono poste in essere appunto da soggetti nell'ambito del cyberbullismo. In particolare faccio riferimento al fatto che il minorenne che abbia compiuto 14 anni, che si trova ad essere vittima di atti di cyberbullismo, ha la possibilità di inoltrare un'istanza al gestore del sito internet per richiedere per esempio l'inibizione di determinati contenuti, la rimozione di determinati contenuti, eccetera eccetera. Ciò non toglie che la persona che ha posto in essere questi atti poi sarà perseguita penalmente nel caso in cui appunto le condotte configureranno un reato e il ragazzo, l'adolescente di riferimento sarà appunto imputabile. Ora, qual è il problema principale? Che questa legge, salutata da tutti con grande favore, poi abbiamo visto nel corso degli anni che in realtà non è risolutiva, ma non poteva esserlo, questo è poco ma sicuro. Basti pensare che nel momento in cui un adolescente vittima di cyberbullismo ha appunto il problema dei contenuti che ormai girano nella rete, che ormai sono stati inseriti nella rete, anche che questi vengano rimossi, comunque sappiamo benissimo che non verranno mai cancellati, perché ci sono delle regole a cui rispondono i vari provider e le varie piattaforme che non sono state messe in discussione. Non è stato creato un codice univoco, uniforme, internazionale, che cerchi di dare queste soluzioni pratiche, perché possiamo scurare su Facebook, ma la foto in atteggiamenti particolarmente intimi della ragazza minorenne resta comunque in rete.
Posso fare comunque una domanda che viene? I ragazzi sì, comunque utilizzano, no, Instagram, Facebook, i social, TikTok, insomma tutte queste cose qua, ma anche e soprattutto WhatsApp. Vale la stessa cosa? Cioè il messaggio che viene mandato, anche se poi viene cancellato, o la foto che viene mandata, comunque resta?
Assolutamente sì, questo è il problema fondamentale, nel senso che tutti sappiamo ma tutti facciamo finta di ignorare. Ogni volta che noi pubblichiamo un qualcosa in rete resta, resta, e questo lo vediamo, poi lo tocchiamo con mano noi addetti ai lavori nei processi, quando anche con le rogatorie internazionali chiediamo la rimozione di certi contenuti e non è possibile. Ma questo perché partiamo da un'accettazione delle regole di queste piattaforme, che implicano il fatto che tu immetti un contenuto in rete e ne cedi la proprietà, l'utilizzo, tutto. Quindi è chiaro che sia che venga utilizzato in maniera lecita che illecita, comunque resta. Per cui siamo d'accordo nella tutela penale, che già c'era, siamo d'accordo in un intervento immediato, ma comunque non risolutivo, grazie anche alla legge appunto 71 del 2017, ma in alcuni casi vediamo che, anzi nella maggior parte dei casi, vediamo che quando una vittima di bullismo viene, o di cyberbullismo, viene presa di mira, i genitori panico, non sanno che cosa fare, la scuola panico, non sa cosa fare, perché magari siamo già a dei livelli molto avanzati, il primo provvedimento che si prende è far cambiare a quell'adolescente scuola. Funziona sempre così, ma non abbiamo risolto nulla, se non temporaneamente per quell'adolescente, perché al posto di quel ragazzo che se n'è andato da scuola ce ne sarà un altro, e il ragazzo che cambierà scuola non è detto che sia poi al riparo da tutti questi atti, non è detto che comunque il trauma l'abbia subito e non lo abbia ancora superato. Quindi diciamo che la soluzione è ancora lontana. Ora non voglio anticipare la conclusione del mio discorso, ma quello che io credo e di cui sono fermamente convinta è che dobbiamo lavorare nella prevenzione. Non possiamo curare poi uno stato troppo avanzato. Non dobbiamo arrivare al ragazzo che si è suicidato per capire che cosa accadeva a quel ragazzo, ma dobbiamo arrivare al punto che quel ragazzo non venga istigato al suicidio. Non dobbiamo arrivare a delle conseguenze drammatiche per forza per poi capire che dietro c'è stata la commissione di tanti reati, dalla diffamazione all'istigazione all'odio razziale, alla diffusione, alla detenzione di materiale pedopornografico. Dobbiamo lavorare prima sull'aspetto culturale dei ragazzi, per arrivare, e chiudo, al giorno in cui, quando andiamo all'interno delle scuole, parliamo di queste cose e magari di una ragazza che è rimasta vittima di questi atti perché sono girate le sue foto intime, non dobbiamo arrivare al punto che i ragazzi, come spesso fanno nella loro massima ingenuità, dicono: beh, se l'è cercata, perché quelle foto non doveva farle. Ecco, dobbiamo cambiare questo. Poi dopo interveniamo anche sul dopo, ma prima dobbiamo intervenire sulla prevenzione.
Quindi bisogna agire prima e meglio sicuramente di come è stato fatto finora.
È come i cani che si annusano, oh no, oppure i gatti che girano al porto, negli occhi è rock and roll, ai ai, sembra ti tocchino, oh my god, città peccaminosa, tante pericolose, l'amore è un overdose. 150 dosi, oh sì sì, fanculo Rolling Stone, è zucchero e lampone, mi ingoia come un po', lei dice come oggi e poi mi spoglia come un ladrona, è tratto bene se non si innamora, no, più tardi in camera, sì poi ti chiamerò, è come fosse dove. Bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica, sì domani poi vedrò, come no, è come fosse domenica, domenica, come fosse domenica, domenica, oh no, no. Rispondono, esco dal bagno con tre figli e moglie, e mamma guarda come dondolo, ho un brutto voto dopo il compito, la sposo come no, le voglio bene ma mi do per morto, sta vita è un roller coaster, romanzo rosa no piuttosto un porno, è come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica, sì domani poi vedrò, come no, è come fosse domenica.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano nell'ultimo match della 29esima giornata di Serie A. La Lazio batte 1-0 il Venezia, scavalca in un colpo solo Roma ed Atalanta e si porta al quinto posto. Dopo un primo tempo senza tiri nello specchio della porta e con pochissime emozioni, i biancocelesti archiviano il match grazie ad un rigore di Immobile al 58esimo concesso dal VAR dopo un calcio sul volto di Luis Felipe. Il bomber campano supera così Silvio Piola e diventa il miglior marcatore della Lazio in campionato della storia. Soddisfatto Maurizio Sarri dopo la vittoria, ulteriore conferma della crescita degli ultimi tempi. Sentiamolo.
È una crescita, il livello poi è ancora da valutare, ma è cresciuta la fase difensiva della squadra, siamo più corti, siamo più attenti a non prendere ripartenze, diamo molta più protezione alla linea difensiva e può lavorare su palloni e su letture da fare più gestibili rispetto a prima, quindi penso che sia cresciuta la fase difensiva della squadra, non solo i movimenti della linea difensiva. È chiaro, questo per noi è determinante, perché queste partite qui con queste squadre in lotta per la salvezza, se si faceva 3 mesi fa avremmo rischiato qualcosa di più.
Per la Juventus il primo crocevia fondamentale arriva domani, mentre in campionato la risalita dei bianconeri continua inesorabile con la vetta distante solo 7 punti. In Champions è già tempo di dentro fuori. Allo Stadium arriva il Villarreal di Emery dopo l'1-1 in Spagna e Allegri per l'occasione recupera Chiellini tra i titolari, con Dybala disponibile a partita in corso. L'argentino si siederà in panchina e verrà chiamato in causa qualora la partita lo richiedesse. Il passaggio ai quarti di finale è fondamentale dal punto di vista tecnico, ma anche dal lato economico. Entrare tra le prime 8 d'Europa vuol dire incassare altri 10 milioni di euro abbondanti dopo 2 anni di delusioni firmate Porto e Lione. I tennis, con sofferenza ma anche con tanta grinta, Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 10 del mondo ha sconfitto in 3 set il francese Bonzi con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4 dopo oltre 2 ore e mezza di gioco. Una partita difficile, complicata anche dai problemi di pressione accusati da Sinner sul finale del primo set, ma che alla fine l'azzurro ha avuto la forza di portare a casa. Eliminato invece al terzo turno del torneo in California dal francese Monfils, il russo Medvedev si appresta a lasciare il vertice del tennis mondiale conquistato solo 3 settimane fa. Al numero 1 tornerà dunque il serbo Novak Djokovic, assente al torneo negli Stati Uniti in quanto non in regola con la vaccinazione sul Covid. Out anche Tsitsipas, mentre Nadal vola agli ottavi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Mente locale.
Spezzoni di tempo, di un ricordo sbiadito, sapore di un bacio non ancora svanito, i tuoi occhi sognanti come curve di un ponte, i pensieri pesanti di un guerriero silente, le tue mani leggere ricamate da un sarto, il tuo cuore mai dato in affitto, quella rabbia di cui non ti accorgi ogni volta che hai torto. Piccola stella dal cuore ribelle, amarti è l'impresa più bella di tutte, richiede pazienza e sudore di campo, la forza di un fiume che disegna un percorso, sei tutta la fede che serve a chi cerca il coraggio. Poco prima di un salto con gli occhi socchiusi dal punto più alto, amo solo te e non mi importa il resto. Amo solo te in tutto l'universo. Piccola stella, pianeta disperso,
sentiero nel buio, in un cielo d'agosto, capelli di grano che maturano al vento, il deserto con solo te in mezzo diventa un concerto, il mio posto nel mondo, dove la musica è il suono di ogni respiro che hai dentro. Amo solo te e non mi importa il resto. Amo solo te in tutto l'universo. Amo solo te e non ha senso il resto. Amo solo te in tutto l'universo. Amore mio grande, amore infinito, di ogni mio viaggio sei sempre la meta, la tua pelle di pane che si mischia nel mondo, che rimane nell'aria e che dura nel tempo, la fortuna di farmi sentire il tuo incastro perfetto, ogni volta che stringo il tuo corpo e mi sento qualcuno nel mondo. Amo solo te e non mi importa il resto. Amo solo te in tutto l'universo. Amo solo te e non ha senso il resto. Amo solo te in tutto l'universo.
Questa mattina a Mente Locale l'avvocato Francesca Pieri e l'avvocato Giacomo Mancini. Parliamo di bullismo e cyberbullismo. Avvocato Mancini, sono state istituite proprio per sensibilizzare sempre di più, in maniera sempre più capillare al bullismo e al cyberbullismo, delle giornate internazionali. Addirittura anche l'UNICEF ha partecipato.
Sì, si è pronunciate varie organizzazioni a livello internazionale, anche perché come per fare un collegamento con quello che diceva giustamente la mia collega, è proprio il discorso della prevenzione, ma agire soprattutto anche, ecco perché andiamo nelle scuole, per rendere consapevoli anche gli insegnanti, ma soprattutto anche i genitori, perché la responsabilità poi del minore ricade per forza di cose anche sulla famiglia, sulla scuola. La scuola è proprio il teatro dove il bullo ha il massimo della sua espressione, e in famiglia con un accesso indiscriminato oramai ai computer e ai vari dispositivi il minore fa praticamente quello che vuole, e in queste giornate è proprio questo l'obiettivo, la sensibilizzazione. L'UNESCO ha istituito il giorno contro la lotta al bullismo e al cyberbullismo proprio il primo giovedì di novembre, e soprattutto punta l'accento proprio nelle scuole, e dove si realizzano tutte le varie forme di violenze fra coetanei, e ovviamente l'organizzazione invita gli stati membri, i partner delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali come può essere anche Lions, di cui faccio parte, che ad esempio nell'anno 2020-21, nel biennio, è stato proprio il tema fondamentale nazionale, è stata proprio la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Poi chiaramente non si può dimenticare la società civile, comprese le organizzazioni non governative, gli individui e le altre parti interessate ad aiutare, promuovere, celebrare e facilitare la giornata internazionale dedicata proprio alla tutela delle vittime e alla lotta al cyberbullismo e bullismo. Nel 2021 è stata celebrata il 4 novembre e nel 2022 sarà il 3 novembre. Questa giornata ovviamente cosa fa? Fa appello alla consapevolezza globale del problema delle violenze online e del cyberbullismo. In Italia, e siamo arrivati al sesto anno, è stata istituita proprio dal MIUR, quindi dal Ministero dell'Istruzione, quindi torniamo sempre nell'ambito della scuola, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza proprio con il Safe International Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si è anche in questa giornata in Italia con la campagna del Un Nodo Blu contro il bullismo. Si pone l'obiettivo di sensibilizzare appunto i giovani, torniamo alla prevenzione e alla consapevolezza di cui parlava anche la mia collega, e quindi una volta per tutte analizzare il problema, capire che esiste, capire che è in continuo aumento e cercare di ragionare su come non giungere a quest'uso distorto. L'UNICEF, lo stesso UNICEF, salito, scusatemi questo termine, sul carro della giornata internazionale istituita dal MIUR, e ha parlato proprio la sua presidente dicendo che Carmela Pace, proprio presidente dell'UNICEF Italia, ha sottolineato che, ripeto proprio le sue parole, che il 7 febbraio ricorre la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo a seguito di un anno in cui bambini e giovani, a causa della pandemia da Covid, hanno trascorso almeno un numero elevatissimo di ore per continuare a studiare e socializzare. Come UNICEF Italia, sottolinea proprio la Presidente, abbiamo cercato lei parla di genitorialità positiva, ovvero genitori che si rendono consapevoli di strumenti di prevenzione, e hanno proprio fatto insieme uno studio di psicologi, il PINSE, Pensare Insieme Sentire, è uno studio di psicologia del ciclo di vita, e ha dato di un piccolo prontuario, una guida affinché i genitori alle prime anche armi nell'utilizzo dei sistemi informatici possa almeno cercare di capire e prevenire il problema. Allora, quali dirò velocemente, almeno anche per i nostri ascoltatori, si possono anche appuntare queste, certo, diciamo, dicta, questi input che dà l'UNICEF: non condividere mai nomi o utente o password, non fornire informazioni personali in profili, chat room e altri forum, astenersi dall'inviare foto personali o inappropriate di sé, non rispondere a messaggi minacciosi e informare immediatamente un adulto, spegnere il proprio dispositivo se viene visualizzato un messaggio minaccioso, e non cancellare mai, perché la vittima, no, tenta sempre di mandare via il male, di cancellare il male, invece no, non cancellare eventuali tracce sui social o nelle chat, perché fanno prova in un eventuale processo sia civile che penale.
Abbiamo fatto questa mattina un quadro ben chiaro, no, di cosa sia il bullismo, il cyberbullismo, dei dati, delle statistiche ad oggi, quindi dei dati aggiornati. Abbiamo detto quali sono appunto le leggi, le tutele che esistono. Abbiamo parlato della legge 71 del 2017, insomma si è parlato un po' di tutto. Abbiamo detto l'importanza, sottolineato da parte di entrambi gli avvocati, in particolare dell'avvocato Pieri, la prevenzione, quindi prevenire. Stava dicendo prima, insomma, dicevamo nelle scuole, anche l'avvocato Mancini ha detto che è fondamentale anche la collaborazione delle associazioni del territorio, insomma, e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole è fondamentale. Appuntamenti, le vostre associazioni, voi, vi vedremo nelle nostre scuole, quando, insomma, appuntamenti futuri.
Dunque, con il collega Mancini stiamo lavorando a diversi eventi. Purtroppo, come è scontato ormai dire, il periodo pandemico ha un po' rallentato i progetti, ma anche soprattutto perché questi incontri vanno fatti in presenza. C'è poco da fare, poco da dire. Noi abbiamo fatto anche degli incontri da remoto in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici, ma è bene guardare i ragazzi in faccia e mettere i ragazzi in condizione di poter anche far domande scomode in una situazione che non sia quella del video. Però stiamo comunque lavorando a dei progetti, abbiamo quali obiettivi di rientrare nelle scuole prima della fine dell'anno, stiamo organizzando anche un progetto coordinando appunto le due associazioni di categoria di cui appunto facciamo parte, un progetto che vedrà un evento nel mese di giugno sempre a tutela del minore, e quindi diciamo che i lavori sono in corso, assolutamente. Permettimi solo di specificare appunto proprio quello che dicevamo prima sul tema della prevenzione. Oggi possiamo dire che è innegabile che la famiglia ha il compito, la famiglia come la scuola, ma soprattutto in questo caso la famiglia e non solo la scuola, ha il compito di riappropriarsi di quel ruolo educativo che sostanzialmente ha perso, perché questo è un altro dato scomodo da dire ma che non possiamo tacere. Allora, consentitemi una metafora brevissima che ho letto da chi fa questo lavoro sicuramente meglio di me, una collega di Milano, che fa riferimento appunto ai giovani di oggi come a dei funamboli coraggiosi e spregiudicati che camminano sul filo dell'adolescenza, quindi un filo molto impervio e molto pericoloso. I genitori e gli insegnanti sicuramente hanno il dovere di accompagnarli in questo cammino, e ciascuno con il proprio ruolo, essendo così bravi da lasciarli soli in una situazione così pericolosa ma che fa parte della loro crescita, ma senza mai perderli di vista, perché quello che i giovani oggi non hanno più e non sentono sotto i piedi è quella rete di protezione che, se cascano, non c'è purtroppo oggi, e quindi è questo che deve riappropriarsi sia la famiglia sia la scuola. Sostanzialmente c'è stato quel gap generazionale molto forte che da parte di noi famiglie, di noi addetti ai lavori, della scuola, è stato sottovalutato. I ragazzi hanno iniziato un linguaggio diverso, che è il linguaggio dei nativi digitali, e quindi dobbiamo recuperare, rimboccarci le maniche e tornare ad essere quei punti di riferimento che i ragazzi, nativi digitali o non, comunque continuano a cercare e dei quali hanno assolutamente bisogno. E sappiamo bene che non c'è educazione migliore se non quella di dare il buon esempio, quindi tante volte dobbiamo farci qualche domanda anche noi adulti, no? Di come utilizziamo tante volte gli strumenti e di quali valori probabilmente non trasmettiamo più per via del lavoro, per via della vita frenetica e quant'altro. Quindi il mio appello è in questo: prima ancora di lavorare su strumenti normativi che sono sacrosanti, dobbiamo lavorare sulla cultura e sui valori dei ragazzi di oggi. Grazie mille, Elisabetta.
Grazie a voi, e avete ben fatto un quadro completo. Sono perfettamente d'accordo con voi su quanto dite, per cui facciamo prevenzione, parliamo di bullismo e cyberbullismo affinché questi dati calino, e calino in maniera sostanziosa e anche in fretta. Grazie ancora e alla prossima.